Allora, apriamo le nostre Bibbie in Gioele 2. Allora, in capitolo 1 di Gioele abbiamo visto la profezia di Gioele riguardo questa piaga di locusti, questo giudizio di Dio che doveva venire contro il paese di Israele. Dio ha parlato con loro: se voi tornerete a me, se vi umilierete, se lascerete i vostri peccati, questa cosa non avverrà su di voi. Non hanno ascoltato, e quindi in capitolo 2 arriva un giudizio ancora maggiore. E come abbiamo parlato anche nella nostra vita, quando il Signore ci deve correggere, Lui comincia con leggero, e se non ascoltiamo, la sua correzione diventa sempre più dura, più difficile. E anche in capitolo 2 abbiamo letto in versetto 11: «Sì, il giorno dell'Eterno è grande e assai terribile, chi potrà resistere?» E chi di noi potremmo resistere alla mano di Dio? No, quando il Signore vuole fare un'opera nella nostra vita, chi di noi potremmo fermare la mano dell'Onnipotente? Nessuno. E anche Gioele fa questa domanda a Israele: voi credete che potete evitare per sempre quello che sta per venire? No. Anche qui in capitolo 2 Dio fa un appello: tornate a me, umiliatevi, io voglio benedirvi. Cioè, Dio ha rivelato il suo cuore per il suo popolo, un cuore di amore, e anche il desiderio di Dio di benedire la sua gente. Io penso che, cioè, a volte vediamo nel Vecchio Testamento il popolo di Israele e magari li giudichiamo e diciamo: mamma mia, come erano sciocche, no? Dio è così grande, volevo, e ribellavano sempre. Però spesse volte ritrovo me stesso in un certo senso, no? Che magari il Signore, qualche area della mia vita che ancora non è reso a Lui, e Lui mi parla, mi dice: guarda, e io resisto finché arriva, finché magari ci provo tutte le strade, tutte le vie, no? E dopo aver fallito in tutto, ho capito che devo camminare nella volontà di Dio, no? Penso che anche è stata la vostra esperienza. Qui in versetto 28 comincia l'ultima profezia di Gioele, che riguarda gli ultimi tempi, i nostri tempi. E quindi il giorno del Signore qui è veramente spaventoso. Non è un giudizio locale di locusti o dell'esercito della Siria che viene a distruggere il paese. Qui c'è tutto il mondo. Anzi, Gesù ha detto che se quei giorni non venivano accorciati, cioè nessuno sarebbe sopravvissuto. Per gli eletti, per la nazione di Israele, lui dichiara che quei giorni saranno accorciati. E quindi leggiamo in versetto 28: dopo questo avverrà che io spanderò il mio spirito sopra ogni carne, i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno sogni, i vostri giovani avranno visione. In quel giorno spanderò il mio spirito anche sui servi e sulle serve, farò prodigi nei cieli e sulla terra, sangue, fuoco e colonne di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue prima che venga il grande e terribile giorno dell'Eterno. E avverrà che chiunque invocherà il nome dell'Eterno sarà salvato, perché su Monte Sion e in Gerusalemme vi sarà salvezza. Come ha detto l'Eterno, e fra i superstiti che l'Eterno chiamerà. Quindi questa profezia del versetto 28 fino a 32 comincia il suo avvenimento, il suo adempiersi nel giorno di Pentecoste. Come sappiamo questo? Perché Pietro nel giorno di Pentecoste cita questi versetti. Possiamo anche girare lì in Atti 2. Penso che conoscete più o meno tutti la storia, no? Gesù, dopo la sua ascensione in cielo, ha detto ai 120: aspettate qui finché siete rivestiti di potenza dall'alto. e quindi hanno aspettato per 10 giorni in preghiera a Gerusalemme, e nel giorno di Pentecoste furono battezzati. Leggiamo in versetto 4, così furono, Atti 2, 4, così furono tutti ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. Versetto 7, e tutti stupivano e si meravigliavano e si dicevano l'un l'altro, ecco, non sono Galilei tutti questi che parlano? Come mai ciascuno di noi li ode parlare nella propria lingua natia? Poi c'è l'elenco di tutta la nazione. Versetto 12, e tutti stupivano e erano perplessi e si dicevano l'uno l'altro, che vuol dire questo? Altri invece li schernivano dicendo, sono ripieni di vin dolce. Quindi alcuni hanno detto, ma cos'è questo fenomeno? Non abbiamo mai sentito, veduto, udito una cosa del genere. Alcuni dicevano, sì, sì, sono tutti ubriachi, hanno bevuto, invece di Cheerios per colazione, hanno bevuto Merlotios, no? E sono ubriachi, sono fuori di testa. Ma Pietro, versetto 14, si alzò in piedi e con gli 11 ad alta voce parlò a loro, giudei e voi tutti che abitate a Gerusalemme, vi sia noto questo e prestate attenzione alle mie parole. Costoro non sono ubriache come voi ritenete, poiché è solo la terza ora del giorno. La terza ora nell'orologio ebraico era le 9 di mattina, perché il giorno cominciava alle 6 di mattina. Ma questo è ciò che fu detto dal profeta Gioele, avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che spanderò del mio spirito sopra ogni carne, e i vostri figli e i vostri figli profetizzeranno, i vostri giovani avranno visioni, i vostri vecchi sogneranno dei sogni, in quei giorni spanderò il mio spirito sopra i miei servi e sopra le mie serve e profetizzeranno. Quindi qui Pietro dichiara che questa profezia di Gioele si sta adempiendo oggi, davanti ai vostri occhi, quella che Gioele ha profetizzato tanti, tanti secoli prima. Però nella profezia di Gioele c'è anche questo, la luna sarà sangue, queste colonne di fumo, il sole sarà oscurato, che queste sono cose che avverranno proprio alla fine del mondo. E vediamo in Matteo 24, versetto 29, che quando Gesù ha profetizzato i segni del suo ritorno sulla terra, Matteo 24, versetto 29, or subito dopo l'afflizione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà il suo chiarore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze del cielo saranno scrollate. Quindi vediamo che questa profezia di Gioele è una profezia che ha una durata molto lunga. Abbiamo visto in Ebrei capitolo 11, Ebrei capitolo 1, versetto 1, che lì l'autore dichiara che in questi ultimi tempi Dio ci ha parlato attraverso suo figlio. Quindi nell'orologio di Dio, profetico, gli ultimi tempi hanno cominciato con la nascita di Gesù Cristo. Questi ultimi 2000 anni sono per Dio gli ultimi tempi. È una cosa bella che, cioè, noi siamo in mezzo a questa profezia di Gioele. Ogni volta che un credente nasce di nuovo, viene battezzato con lo Spirito Santo, si sta adempiendo. Non è bello questo? Cioè, noi stiamo vedendo l'adempimento davanti ai nostri occhi. L'adempimento di questa profezia che Dio ha detto, io spanderò il mio spirito su ogni carne, su tutte le nazioni. Nel tempo di Gioele solo i profeti, solo re, persone molto speciali erano ripiene di Spirito Santo. Scelti, unti. La parola Messia non vuol dire altro che mio unto, che è un titolo di Gesù Cristo. Ma Dio ha detto, nei ultimi tempi io spanderò il mio spirito su ogni carne, anche sulle vostre servi e serve. Che anche questa è una cosa Noi viviamo in una cultura ormai dove non ci sono magari tante classi, giusto? Però a quel tempo non era così. Le serve, i schiavi, erano persone che non meritavano niente. Ma Dio dice, un giorno verrà che anche le persone più disprezzate del mondo, anche i schiavi, chi non ha diritto davanti a me avrà diritto di essere un mio figlio, di essere riempito dal mio spirito. E la cosa buffa è che Pietro, guidato dallo Spirito Santo nel giorno di Pentecoste, lui ha profetizzato: chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato, no? Lui ha profetizzato, guidato dallo Spirito Santo, che la salvezza non era solo per gli ebrei, ma anche per i gentili, per tutte le nazioni. Eppure, come noi, duro di testa, Pietro, Dio doveva darlo tre visioni, no? In Atti 11, lui era a Gioppa, sopra la casa di Simone, non so la parola, quella che lavora col cuoio, bruciatore di pelle, conciatore di pelle. E Dio ha mandato questa visione di questa lenzuola con questi animali impuri, e Dio ha detto: ammazza, mangia. Lui ha detto: no, no, per carità, non ho mai mangiato nessuna cosa di impuro, no? E poi nella visione dice: non chiamare impuro quello che Dio ha santificato. E quindi poi lui viene guidato di andare alla casa di Cornelio. Il Spirito Santo ha detto: arriveranno dei uomini, tu devi seguirli. Lui va a casa di Cornelio, un italiano. Sapete che gli italiani hanno avuto sempre un ruolo significativo nella parola di Dio, nel bene e nel male. No, i centurioni che hanno crocifisso il Signore erano italiani. L'anticristo forse sarà un italiano. Sicuramente lui verrà dal vecchio impero romano. Se sarà di nazionalità italiana, vedremo. Però l'Italia ha avuto sempre questo ruolo, anche in Atti 11, i primi gentili di essere battezzati con lo Spirito Santo erano italiani. Cornelio e tutta la sua casa, mentre Pietro predica la parola, furono battezzati con lo Spirito Santo e tutti parlavano in lingue. Quindi anche Pietro, anche se lui profetizzava l'adempimento che la salvezza era aperta a tutti, lui era difficile lui di uscire dalla sua religione, no? E a volte anche noi, no? Siamo cresciuti o nati in un certo ambiente, è difficile a volte di uscirne, anche quando la parola di Dio chiaramente ci dice una cosa contraria a quello che la nostra religione ci insegna. Allora, torniamo in Gioele. E continuiamo qui, in capitolo 3. Poiché ecco in quei giorni, in quel tempo, quando farò ritornare dalla cattività quei di Giuda e di Gerusalemme, radunerò tutte le nazioni e le farò scendere nella valle di Giosafat, e là eseguirò il mio giudizio su di loro per Israele, mio popolo e mia eredità, che hanno disperso, notate qua, fra le nazioni, dividendosi quindi il mio paese. Nel Vecchio Testamento c'era la diaspora quando gli israeliti sono stati portati in Babilonia. Anche questa invasione di Siria, alcuni sono stati portati. Ma nel Vecchio Testamento non c'era nessuna diaspora dove gli israeliti erano portati in tutte le nazioni. E qui Gioele ci sta dicendo che verrà nei ultimi tempi, no? I tempi dopo che Gesù è venuto, che Israele saranno dispersi fra tutte le nazioni. Noi sappiamo dalla storia che nel 70 dopo Cristo, anche secondo il profeta Daniele, che il Tempio è stato distrutto, Gerusalemme è distrutto, e gli israeliti sono stati cacciati fuori di Israele, quasi tutti, e dovevano fuggire in tutte le nazioni. Una cosa che per me era una grande sorpresa, quando io sono arrivato in India, i primi mesi che eravamo lì, ci è stato offerto una casa circa un'ora a sud di Bombay, in un piccolo villaggio, ma dico proprio un villaggio quasi senza corrente, di pescatori. C'è un posto sperduto. E un giorno la mattina io stavo camminando sulla spiaggia, facendo una passeggiata, dopo aver letto la parola stavo pregando, e girato una curva, diciamo, nella spiaggia, cosa mi trovo davanti là vicino alla spiaggia? Una sinagoga antica in India, una piccola sinagoga, tipo, non so, 5x5 metri quadrati. Là sulla spiaggia era un posto bellissimo, fatto di pietra antica, diciamo abbandonato, con la stella di Davide. Mi ha detto, ma cosa fa una sinagoga qui nell'India, sperduto? Perché sì, avevo letto questi versetti, ma non immaginavo che ebrei anche in India, poi studiando un po' anche in Cina, veramente gli ebrei sono stati dispersi in tutte le nazioni del mondo. E anche attraverso Gioele, Dio dichiara: nei ultimi tempi io riporterò il mio popolo nella loro terra. Un altro versetto che profetizza la stessa cosa, in Ezechiele 36, giriamo lì un secondo. Ezechiele 36, leggiamo un attimo versetto 8, perché volevo farvi notare una cosa. Ma voi, o monte di Israele, metterete i vostri rami e porterete i vostri frutti per il mio popolo. Sì, esso sta per tornare. Cosa ha detto Gesù? Quando voi vedrete, quando il fico sta per buttare fuori i rami, sapete? No? Notate qui come lo Spirito Santo ha usato lo stesso linguaggio. Qui Dio profetizza gli alberi di buttare fuori i rami perché il mio popolo sta per tornare. Poi più avanti, sempre in Ezechiele 36, versetto 24, vi prenderò delle nazioni, vi radunerò da tutti i paesi, vi ricondurrò nel vostro paese. Spanderò quindi su di voi acqua pura e sarete puri. Vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi un spirito nuovo, toglierò dalla vostra carne il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito, vi farò camminare nei miei statuti e voi osserverete e metterete in pratica i miei decreti. Quindi qui, attraverso il profeta Ezechiele, Dio dichiara: in ultimi tempi prenderò gli israeliti da tutte le nazioni e li ricondurrò nella loro terra. Questo è stato adempiuto nel maggio del 48, quindi circa 60 anni fa, 58 anni fa, è adempiuto questa profezia. Israele è nato in un giorno. Adempiendo un'altra profezia dove Dio ha detto: è mai caduto nel mondo che una nazione nasce in un giorno? E questo è caduto con Israele. In un giorno è nata questa nazione. E anche qui una profezia riguardando la nuova nascita, dove Dio dice: io toglierò la vostra cuore di pietra e metterò il mio spirito. Mettere un cuore di carne, una cosa che noi tutti abbiamo sperimentato, la nuova nascita. Per gli israeliti la maggior parte ancora loro dovranno sperimentare questo quando Gesù tornerà, che vedremo un po' più avanti in queste profezie. Quindi in Gioele di nuovo 3:2, radunerò tutte le nazioni e le farò scendere nella valle di Giosafat. Giosafat è un nome, c'era anche un re che si chiamava Giosafat, e vuol dire semplicemente il giudizio di Yahweh. Perché questo valle di Josafat è sconosciuto, non è un posto geografico, almeno storicamente anche nella Bibbia non viene mai menzionato questo valle di Josafat, ma vuol dire semplicemente radunare la nazione nella valle del giudizio. Qualcuno si ricorda questo valle e come si chiama? Abbiamo visto in Daniele. Hanno fatto anche i film. Medigo, esatto. Armageddon. E si trova in Apocalisse 16:16. E lì radunò un luogo in ebraico detto Armageddon. Quindi quando Dio radunò tutte le nazioni per il giudizio, radunò tutte le nazioni, li farò scendere nella valle di Josafat, là eseguirò il mio giudizio su di loro, per Israele, mio popolo e mia eredità, che hanno disperso fra le nazioni, dividendosi quindi il mio paese. Avete sentito del roadmap di George Bush? Conoscete cosa vogliono fare col roadmap? Qualcuno sa cos'è questo piano di pace? Esatto, viene diviso Israele. Alcuni pezzettini vengono tolti da Israele e vengono dati ai palestinesi. Che poi il popolo palestinese è un'invenzione. Non c'è veramente nessun popolo palestinese, perché tutti gli arabi che vivono in Israele sono o siriani, iracheni, sono tutti persone immigrati da altri paesi arabi in quelle terre. Il popolo palestinese è una cosa inventata negli ultimi anni, diciamo. Ma anche questo roadmap è maledetto da Dio. Dio dice, io sono contro chi vuole dividere Israele. È anche un piano assurdo che vogliono fare tipo dei ghetti, no? Tipo Gerico, Gaza, questi pezzettini dei palestinesi, invece di solo dire, ok, da qui in giù è tutto per i palestinesi, da qui in su è per Israele, cioè fare due nazioni e basta, avere un confine. Ma questo roadmap dice no, avranno Gaza, avranno Gerico, avranno questi pezzettini che per Israele sarà un disastro. È come se l'Italia dice diamo questo pezzettino del Veneto a un popolo che ci vuole ammazzare, no? Cioè, così ci lanciano più facilmente i mortai e le bombe. E il Signore dice, io sono contro quelli che vogliono dividere l'Israele. Hanno gettato la sorte sul mio popolo, hanno dato un fanciullo in cambio di una prostituta, hanno venduto un fanciullo in cambio di vino perché potessero bere. Inoltre, che cosa siete per me, Tiro e Sidon? E voi tutta la regione della Filistea, volete forse ripagarmi per qualcosa che ho fatto? Ma se mi ripagate rapidamente e senza indugio farò ricadere ciò che avete fatto sul vostro corpo. Quindi è una promessa dalla parte di Dio. Chi intende fare male alla mia gente, e questo siamo anche noi, Dio dice io farò cadere su di loro quello che volevano fare i figli di Dio su Israele, i loro macchinazioni. E io ho visto questo, fratelli, ho visto persone che volevano anche fare male a me e alla mia famiglia, e io ho visto tutte le loro maledizioni e cose che hanno detto su di me. Io li ho benedetto, il Signore ha fatto cadere su di loro quello che loro volevano che accadesse a me. Perché voi avete preso il mio argento e il mio oro e avete portato nei vostri templi il meglio delle mie cose preziose. E E avete venduto i figli di Giuda, i figli di Gerusalemme, i figli di Giavaniti per allontanarli dal loro paese. Ecco, io li farò risvegliare dal luogo dove li avete venduti e farò ricadere sul vostro capo ciò che avete fatto. Venderò i vostri figli, le vostre figlie, nelle mani dei figli di Giuda, che li venderanno ai Sabei, una nazione lontana, perché l'Eterno ha parlato. Proclamate questo fra le nazioni, preparate la guerra, fate risvegliare gli uomini valorosi, si avvicinano, salgono tutti gli uomini di guerra. Forgiate spade con i vostri vomeri e lance con le vostre falci. Il debole dica: sono forte. Affrettatevi e venite, nazioni tutti di intorno, radunatevi là. O Eterno, fa scendere i tuoi uomini valorosi. Si destino e salgono le nazioni alla valle di Josafat, perché là io siederò a giudicare tutte le nazioni d'intorno. Quindi, altro che pace, Dio dice che negli ultimi tempi ci sarà una grande guerra di tutte le nazioni, si saranno radunate lì in questa valle di Josafat, che sappiamo il valle di Megiddo. È come la pianura padana, non è una valle proprio come pensiamo noi di solito, è una grande, grande pianura fra le montagne che salgono verso Gerusalemme e il mare. Mar Mediterraneo. Quindi Dio dice: io radunerò tutti là. Questo è contrario di quello che, come sarà nel millennio, quando Cristo tornerà, dove Isaia ha profetizzato in capitolo 2 l'opposto di questo. Lì è scritto di prendere le vostre dice che dalle vostre spade farete dei vomeri e dalle vostre lance farete falce nel millennio, perché ci sarà pace per mille anni. E lì è scritto: non faranno più gli uomini la guerra sarà finita. Solo quando Gesù Cristo tornerà. Prima no. Sapete perché? Perché noi non siamo capaci di non guerreggiare. Noi non siamo capaci di anche in questi giorni ho visto questo cosa report, non so se avete mai visto. Oh Signore, no. Quanti soldi vengono imbrogliati e rubati dalle nostre tasse, ma è da piangere veramente, è spaventoso, no? Quanti sprechi, quanto potrebbero servire per fare tanto bene a tante persone e migliorare la nazione. Ci sono ladri che rubano e nascondono e dicono: ah, tu sei mio zio, tu fai consulenza, ti do 50.000 euro, quando in realtà tu stai a casa a guardare la televisione, no? Ma perché? Perché l'uomo è peccatore, l'uomo lontano da Dio non è capace di veramente fare il bene. Lui crede, no, ci sono persone religiose che vanno in Africa, fanno opere di bene e pensano di essere santi davanti a Dio perché hanno fatto questa piccola cosa. Ma fondamentalmente siamo malvagi, siamo peccatori, siamo bugiardi, siamo egoisti, siamo orgogliosi. Questa è quella che la parola di Dio dichiara. E anche qui l'uomo non è in grado di fare una vera pace, solo Gesù Cristo è in grado di portare la pace nel mondo. Quindi si radunano tutti questi eserciti in versetto 13: mettete mano alle falce perché la messa è matura, venite, scendete perché il torchio è pieno, i tini traboccano poiché grande è la loro malvagità. Moltitudine e moltitudine nella valle della decisione, poiché il giorno dell'Eterno è vicino nella valle della decisione. Quindi qui Gioele profetizza proprio il tempio del giudizio di Dio. Se girate in Apocalisse 14, e lì vediamo l'adempimento di questa profezia. In Apocalisse 14, 14, Poi vide una nuvola bianca ed ecco una nuvola stava seduto uno simile un figlio di uomo, il quale aveva sul capo una corona d'oro e in mano una falce tagliente. Un altro angelo uscì dal tempio gridando a gran voce a colui che sedeva sulla nuvola: «Mette a mano la tua falce e mieti, perché l'ora di mietitura è venuta, perché la messa della terra è matura». Quindi quasi parola per parola quella che Gioele ha profetizzato. Allora colui che sedeva sulla nuvola lanciò la sua falce sulla terra e la terra fu mietuta. Poi un altro angelo uscì dal tempio che è nel cielo, avendo anche egli una falce tagliente, e un altro angelo che aveva potestà sul fuoco uscì dall'altare e gridò a gran voce a quello che aveva la falce tagliente, dicendo: «Metti in azione la tua falce tagliente e vendemmi i grappoli della vigna della terra, poiché le sue uve sono mature». Allora l'angelo lanciò la sua falce sulla terra, vendemmiò la vigna della terra e gettò l'uva nel gran tino dell'ira di Dio. Il tino fu pigiato fuori della città e dal tino uscì tanto sangue che giungeva sino alle briglie dei cavalli per una distanza di 1600 stadi. Quindi l'adempimento di Gioele, questa grande guerra, addirittura il sangue, cioè le briglie di un cavallo quanto alte sono? Più o meno come la mia testa, c'è un cavallo, le briglie cosa sono? Le redine, no? Quindi in tutta questa valle per migliaia e migliaia sangue fino alla mia testa. Si dice qui che il Piave nella prima guerra mondiale c'era questa battaglia sul Piave, nervese della battaglia, per 3 giorni il sangue era rosso di sangue dei soldati che sono stati uccisi lì nell'acqua del fiume. Una cosa terribile, una cosa orrenda, ma qui sarà una cosa immaginabile. Cioè sangue non che colorisce l'acqua, un fiume di sangue, letteralmente sangue. Allora, di nuovo in Gioele, in versetto 14, moltitudine e moltitudine nella valle della decisione, poiché il giorno dell'Eterno è vicino nella valle della decisione, il sole e la luna si oscureranno, le stelle ritireranno il loro splendore, l'Eterno ruggirà da Sion e farà sentire la sua voce da Gerusalemme, tanto che i cieli e la terra tremeranno, ma l'Eterno sarà un rifugio per il suo popolo e una fortezza per i figli di Israele. Quindi in mezzo a questo giudizio, in mezzo a questa guerra di Armageddon, di mondiale, Dio proteggerà gli israeliti. E anche il profeta Zaccaria ci dà più dettagli su questo in Zaccaria 12, un po' più avanti di Gioele, penultimo libro del Vecchio Testamento. Zaccaria 12, l'oracolo della parola dell'Eterno riguardo a Israele. Così dice l'Eterno che ha disteso i cieli e ha posto le fondamenta della terra e formato lo spirito dell'uomo dentro di lui. Ecco, io farò di Gerusalemme una coppa di stordimento per tutti i popoli circostanti. Verranno pure contro Giuda quando cingeranno la sedia a Gerusalemme. In quel giorno avverrà che io farò di Gerusalemme una pietra pesante per tutti i popoli, e tutti quelli che se la caricheranno addosso saranno interamente fatti a pezzi, anche se tutte le nazioni della terra fossero radunati contro di lei. In quel giorno, dice l'Eterno, io colpirò di smarrimento tutti i cavalli e di pazzi i loro cavalieri, aprirò i miei occhi sulla casa di Giuda, ma colpirò i celciti di cecità, scusate, cecità a tutti i cavalli dei popoli. I capi di Giuda diranno in cuor loro: gli abitanti di Gerusalemme sono la mia forza, nell'Eterno dei eserciti il loro Dio. Quindi prima di leggere un po' più avanti, che vediamo dove Dio protegge Israele, non so se avete notato che Dio negli ultimi tempi dice che Gerusalemme sarà una coppa di stordimento per tutte le nazioni. Non so chi è più grande qui questa sera, forse io, 45 anni. No, c'è Luigi un po' più grande. Io quindi ho quasi 46, quasi 50, diciamo, mezzo secolo, e posso dirvi, almeno secondo la mia memoria, non è passata una settimana in tutta la mia vita che non si è parlato di Gerusalemme. Avete mai pensato su questo? Cioè, Gerusalemme è un piccolo paese, non è New York, non è Tokyo, non è Roma. È un capitale molto piccolo, cioè umanamente è molto insignificativa, cioè è molto insignificante, no? Non ha un grande porto, non ha oro, non ha grande ricchezza in quella città, eppure come Dio ha profetizzato, lui ha detto: negli ultimi tempi tutte le nazioni avranno questo carico addosso, Gerusalemme, no? Si parla quasi, io ho detto una volta alla settimana, ma si parla veramente quasi ogni giorno di Gerusalemme. Piani di pace, quanti piani di pace hanno fatto gli americani, gli italiani, i russi, tutti hanno piani di pace per Israele, tutti falliti, miserabilmente. Ma come Dio ha detto, cioè la parola di Dio è così vero, e noi viviamo nei tempi che vengono adempiti, cioè tu accendi la televisione e si adempie questa profezia. Tutto il mondo, questa Gerusalemme è pesante. Io l'altro giorno ho guardato un documentario su Zaire, il Congo. Avete sentito parlare, no? Poco. Il paese di Alice. Voi sapete quante persone sono state uccise nella guerra civile che hanno avuto in Congo? Loro stimano fra 3 e 4 milioni di persone. C'è quasi quanti ebrei nella seconda guerra mondiale. Avete sentito parlare tutti i giorni del Congo, della sua guerra? Mai. Io sapevo che c'era la guerra civile lì, perché... cioè sono una persona abbastanza informata, ma non avevo mai immaginato la grandezza del strage che è stato fatto in quella nazione. C'è 3-4 milioni di persone, c'è tutta la popolazione di Roma, no? Ma il mondo era una pietra pesante per il mondo questo, no? Non hanno pensato neanche due volte. E anche tanti altri guerre, conflitti, problemi nel mondo sono proprio l'ultimo pensiero del mondo, però Gerusalemme ci sta sempre davanti, perché Dio ha detto sarà così. Negli ultimi giorni un colpo di stordimento non ti fa ubriacare, ti porta mal di testa. E lui dice anche che tutte le nazioni faranno assedio, verranno contro Gerusalemme. Già si parla, no? Quando c'è stato questo conflitto in Libanon, Hezbollah, tutto quanto, già a tante nazioni si parlava di mandare anche i truppi ONU in Israele. Israele ha sempre resistito a questo fermamente, e come loro hanno la bomba atomica, nessuno li spinge più di tanto, no? Però ci sono nazioni che parlano che anche le truppe del mondo, gli eserciti del mondo, devono entrare in Israele e fare loro la pace. E questo accadrà. Noi vedremo che eserciti verranno contro Gerusalemme, come qui è scritto. Però qui in versetto 6, in quei giorni farò dei capi di Giuda come un braciere ardente in mezzo alla legna, come una torcia accese in mezzo ai covoni, Essi divorranno a destra e a sinistra tutti i popoli circostanti, ma Gerusalemme sarà ancora abitata nel proprio luogo a Gerusalemme. L'Eterno salverà prima le tende di Giuda, perché la gloria della casa di Davide e la gloria degli abitanti di Gerusalemme non cresca più di quella di Giuda. In quel giorno l'Eterno difenderà gli abitanti di Gerusalemme, e in quel giorno il più debole fra loro sarà come Davide. E la casa di Davide sarà come Dio, come l'angelo dell'Eterno davanti a loro. In quel giorno avverrà che io mi adopererò per distruggere tutte le nazioni che verranno contro Gerusalemme, riverserò sulla casa di Davide e sui abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione, ed essi guarderanno a me, a colui che hanno trafitto. Faranno quindi cordoglio per lui, come si fa cordoglio per un figlio unico, e saranno grandemente addolorati per lui, come si è grandemente addolorato per un primogenito. Chi hanno trafitto? Chi è stato trafitto? Chi? Gesù Cristo. Però ricordate che Gioele è un profeta nel Vecchio Testamento, Gesù non è ancora nato. E neanche il metodo di crocifissione ancora non è stato inventato. Bello, no? Dio, attraverso Gioele, ha profetizzato agli israeliti che negli ultimi tempi, alla fine del mondo, gli israeliti, quando c'è questa nazione contro di loro, questa guerra di Armageddon, che sembra che saranno per essere sterminati completamente, come vorrebbe Nadeginabad, là, allora Cristo tornerà, è scritto che loro vedranno Gesù Cristo nelle nuvole, verrà, e lo spirito di grazia. Paolo in Romani dice che su di Israele in questi tempi è stato dato una cecità temporanea, in modo che noi gentili siamo stati innestati nel popolo di Dio, nella famiglia di Dio. Però lui dichiara che questo è per un periodo, e lui dichiara che negli ultimi tempi tutta la nazione di Israele saranno salvati. E questo è quello che Zaccaria profetizza qui. Loro vedranno me, colui che hanno trafitto. Perché loro hanno crocifisso Gesù Cristo. I soldati romani erano strumenti, ma è stato gli uomini di Israele che hanno detto crocifiggilo. E quindi anche qui un buon versetto per evangelizzare gli ebrei, dire guarda che anche, perché loro credono solo nel Vecchio Testamento, per loro Sacra Scrittura è solo il Vecchio Testamento, e quindi per dire vedi che i vostri profeti hanno parlato di colui, no? A colui che, guarda qua cosa dice. Essi guarderanno a me, a colui che hanno trafitto. Allora nel Vecchio Testamento, quando Gioele ha profetizzato, c'era il Figlio nella Trinità? No, c'era Dio Padre nel Vecchio Testamento. E qui Dio Padre, cosa dichiara Dio Padre? Guarderanno me, che hanno trafitto. Quindi qui Dio Padre dichiara che lui e il Figlio sono uno. Padre, Figlio e Spirito Santo. Questo è un altro versetto che i testimoni di Geova vorrebbero tagliare fuori dalla Bibbia, ma è lì. Versetto 11. In quel giorno ci sarà un grande cordoglio in Gerusalemme, simile al cordoglio di Hadar-Rimmon nella valle di Megiddo. Quindi ci sarà questo attacco, tutte le nazioni contro Gerusalemme, ma Dio in modo soprannaturale salverà Israele fisicamente e anche spiritualmente, saranno nati in quel momento. Allora torniamo in Gioele, gli ultimi versetti qua. Versetto 17. Allora voi riconoscerete che io sono l'Eterno, il vostro Dio, che dimora in Sion, mio monte santo, così Gerusalemme sarà santa e stranieri non vi passeranno più. In quel giorno avverrà che i monti stileranno mosto e il latte scorrerà dei colli e l'acqua scorrerà in tutti i ruscelli di Giuda. Dalla casa dell'Eterno scorgerà un fonte che irrigherà la valle di Shittim. L'Egitto diventerà una desolazione ed Edom un deserto desolato per la violenza contro i figli di Giuda, perché hanno versato sangue innocente nel loro paese. Ma Giuda rimarrà per sempre a Gerusalemme di generazione in generazione. Li purificherò del loro sangue versato, di cui non li avevo purificato, e l'Eterno dimorerà in Sion. Quindi questi ultimi versetti parlano del millennio, quando Cristo regnerà sulla terra. E anche lì in Zaccaria 14, versetto 3: poi l'Eterno uscirà a combattere contro quella nazione, come combatte altre volte nel giorno della battaglia. In quel giorno i suoi piedi si fermeranno sopra il monte di Ulivi che sta di fronte a Gerusalemme. Ad est il monte di Ulivi si spaccherà in mezzo, da est a ovest, formando così una grande valle. Una metà dei monti si ritirerà verso il nord e l'altra verso sud. Allora voi fuggirete per le valle dei miei monti, perché là la valle dei monti si estenderà fino a Atzal. Si fuggirete come fuggeste davanti al terremoto ai giorni di Uzia, re di Giuda. Così l'Eterno, il mio Dio, verrà e tutti i suoi santi saranno con te. In quel giorno avverrà che non vi sarà più luce, gli astri luminosi si oscureranno. Sarà un giorno unico che è conosciuto dall'Eterno. Non sarà né giorno né notte, ma verso la sera vi sarà luce. In quel giorno avverrà che da Gerusalemme usciranno acque vive. Metà di essi andrà verso il mare orientale e metà verso il mare occidentale. Sarà così tanto di estate che inverno. Quindi anche qui Zaccaria dichiara che quando Gesù scenderà dal cielo, i suoi piedi verranno sul monte di Ulivo, si spaccherà il monte e sarà creato come una protezione delle bombe per Israele, questa valle di sicurezza che loro fuggiranno dentro. E poi anche qui il fatto che dal trono di Dio, a Gerusalemme non c'è un fiume, c'è un ruscello, il ruscello di Kidron, però l'unico capitale in tutto il mondo che non è fondato né sul mare né su un grande fiume. Ma nel millennio ci sarà un grande fiume, fiume di acqua viva, che sarà un bel fiume di visitare, da qui verremo tutti quanti. Amen.